Magnetic Media Network presenta Magneticast, il podcast che racconta le nostre persone, le loro passioni, i sogni nel cassetto, le storie di vita e di lavoro. Semplicemente in libertà. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questa nuova puntata di Magneticast. Con noi ospite quest'oggi Gianmarco Banfi.
Ciao a tutti, non ospite speciale oggi. No, sento bene. No, non alziamo le aspettative. Esatto, distinguiamoci lo stesso.
Vabbè. Beh, no, è Gian che è ospite speciale. Scherzo ovviamente. Grazie mille per aver accettato il nostro invito.
A voi.
Ci ascolti?
Un piacere. Vi ascolto con discreta assiduità, sì, diciamo che non vi ho ascoltati. Sì, ma vedrai, adesso vediamo se capiterà durante l'intervista, la chiacchierata, vedrai che due o tre riferimenti te li metto io, così dimostro, okay. Quei due o tre che ho visto, perché poi uno, l'importante è sembrare, no? Che sia esatto. Preparatissimo. Poi,
esatto. Infatti mi immaginavo che avessi ascoltato le ultime due o tre prima di venire a registrare per quello.
Anche, esattamente, sì, ma io sono di quelli, dovete sapere, che ha, per tutto il contest l'anno scorso ha votato Magneticast, perché mi è sempre da subito ho pensato fosse molto interessante davvero dedicarsi un pochino a sentire i colleghi, a conoscerci meglio, sì, quindi assolutamente, insomma.
Anche perché eri entrato in azienda da poco.
Perso il filo anche. Io sì, da poco più di 2 anni, a gennaio del 2021, quindi okay. Ho appena fatto 2 anni, pensa, adesso mi ci fai pensare, l'11 gennaio, sì, okay. 2 anni e un mese, quasi come mia figlia di 18 novembre del 20, quindi... Più o meno l'età di mia figlia e l'anzianità che ho in Magneticast Media, non mi è difficile calcolare.
Ok. Beh, deve essere stato un passaggio molto importante della tua vita, perché l'arrivo di un figlio sicuramente ti rivoluziona tantissimo dal punto di vista, dai pensieri, da tante cose. E anche il cambio di lavoro immagino sia stato un momento abbastanza, diciamo, di stress.
Beh, ottimo, allora faccio come hai definito l'avere un figlio, è incredibilmente delicato, no? E probabilmente io con alcuni colleghi ne parlo spesso, quello è stata la rivoluzione, la mia vecchia vita è scomparsa, Gianmarco di prima, Martina di prima, che è la mia compagna, non ci sono più, no? Mi ha lasciato posto a due persone che stanno imparando, stanno cercando di, ma davvero tutto quello che vedi, tu lo sai anche tu Michael, no? Cioè, il tuo modo di percepirti e percepire il mondo cambia completamente, davvero poi è molto impegnativo, dormi meno, ovviamente poi c'è anche la fatica fisica, ma la grande evoluzione è stata quella. Il lavoro sì, allora io in realtà tante volte ho parlato con amici, colleghi di cambio lavoro e tanti li trovi magari un po' stressati, tanti dicono ma sai, non sai mai cosa trovi, da dove sei. Io invece ho sempre vissuto il cambiamento come una sfida positiva, perché so bene cosa lascio che non mi piaceva, che sarebbe sempre rimasto. Quindi il cambio di lavoro, il come mi sono approcciato alle nuove sfide è sempre stato molto positivo, tant'è che l'aver avuto una bambina, il fatto che fosse appena arrivata in casa e fosse importante mantenere tendenzialmente una stabilità economica, ovviamente, certo. Non è un pensiero che in nessun modo mi ha toccato durante il cambio di lavoro. Poi, soprattutto per Magneticast Media, è stato un passaggio che ho fatto talmente volentieri, talmente certo di che tipo di supporto avrei potuto portare, che ero molto sereno e devo dire, poi magari ne parleremo, in effetti in questi primi 2 anni la scelta mi sembra proprio quella giusta, quindi
bene,
poco stress ed è andata anche bene, sai, a volte prendi le cose leggere e ti schianti, ma in questo caso
esatto, bene, di cosa ti occupi?
Io sono Key Account Manager, diciamo così, quindi parlo con i clienti, ragazzi, cerco e gestisco i clienti e porto gli ordini a casa, si spera. No, tendenzialmente certo. Devo fatturare, Michael, no? Se ne sai qualcosa.
Il Paolo Bitta.
Sì, esatto, per citare un esempio famoso.
Ok, percorso di studi? Te lo chiedo perché quasi sempre, anche con le persone che sono state nostre ospiti, abbiamo visto che c'è stato un percorso di studi completamente differente rispetto a quello che poi è il lavoro nel quotidiano, quello che è stata poi la carriera e tutto quanto. Nel tuo caso è stato così oppure...
Sicuramente non era lo stesso Gian, okay? Questo di sicuro, sono passati quasi 20 anni direi dall'università, io ho fatto ingegneria informatica, non è esattamente così lontano da quello che facciamo, non è così lontano, e quando ho venduto le spazzole sì che eravamo lontani da ingegneria informatica, quello sì.
Spazzole? Per pettini o spazzole?
Spazzole e pettini per capelli, capelli umani, nel senso che poi hanno fatto anche la versione per cani, ma lì non c'ero già più, okay. Va bene, ecco, almeno quella roba lì me l'hanno risparmiata. Il beauty è un business eccezionale in Italia, tra l'altro in Italia è uno è un settore molto molto ricco, naturalmente, siamo noti per tanti motivi in Italia, no? Per discorsi estetici e quant'altro, insomma, certo. Dovremmo essere tra i paesi più attenti a quegli aspetti, quindi beauty tira tantissimo in Italia, è una delle fiere più famose del mondo, è il Cosmoprof e lo fanno a Bologna, una delle città più inadeguate del mondo per ospitare una fiera, ma questo, questo è un altro discorso, ma non entriamo in dettagli.
No, Cosmoprof bellissima come evento.
Bah, oddio, se a chi è interessato al settore, certo, allora ci sono, cioè, ci sono diversi piani. Uno sono tutti parrucchieri, quindi ci sono queste pedane dove ci sono questi artisti che spiegano con l'immagine, con l'archetto, con il microfono. Guardate qua il ciuffo, non so, non mi viene in mente niente per dirvi quanto so di capelli, non mi viene in mente nessun esempio di dirvi, però quella parte lì per me era una noia mortale, ragazzi. Cioè, a parte vedere il parrucchiere come fai tagli, il chignon, quello chignon, come cazzo si chiama? Scusa, non si può dire la parolaccia, vabbè, detta ormai,
non si può dire
chignon, si dice così, ok? E quindi quella parte lì è noiosissima, e per me sinceramente anche la parte di trucchi, profumi, cosmetica, boh, cioè cosmetici, terribile, no, per me non era interessante.
Perché hai lasciato il settore?
Sì, esatto,
non ho
esatto,
capito
quindi
come
non
ci
è
sei
bello.
Arrivato però.
Allora io vengo da Apple, a parte ingegneria informatica che ho terminato.
No, ma il settore
prima,
del beauty, quindi
ci arrivo, sì, ci mancherebbe, in effetti è una cosa anomala, anche nella mia carriera è stata l'unica volta che mi sono spostato così tanto dall'IT e dai prodotti di quel genere lì. Sì, io vengo da Apple, da tanti anni di Apple nel retail, quindi tanti anni di negozio, ragazzi, ho fatto 8 anni, andare il sabato, andare la domenica, insomma, è stato molto divertente. Un amico, un caro amico, che ha anche lavorato con me, nel senso che ha acquistato da me in Apple, questo lui, immaginate, famiglia di piccolo imprenditore, no? Famigliola con l'azienda familiare, di conseguenza con 10-12 dipendenti, questo mio amico era l'amministratore, è tuttora amministratore dell'azienda, perché il papà ha lasciato in mano completamente a vanvera l'azienda al figlio, perché è il figlio e basta, non c'era nessun altro tipo, a me sembrava di competenza, e comunque stava cercando una persona a lui vicina di fiducia per aiutarlo a riorganizzare un po', comunque a supervisionare il lavoro dei dipendenti, un po' di tutto il team, ripeto, 10 persone, nulla di complicato, però ha visto in me la capacità di relazionarmi con le persone in un certo modo e anche una certa capacità organizzativa e analitica, e allora ha detto guarda, mi piacerebbe portarti con me, quindi ho cambiato proprio anche tipo di mansione, tipo di ruolo, ho provato un po' a fare il manager, diciamo.
Certo. Ecco.
Quindi poi il settore era di sicuro uno dei miei primi pain point, uno dei primi punti su cui dicevo sì, però ero molto scettico e vi garantisco nulla perché è cambiato, anzi è peggiorata la mia percezione del beauty dopo quegli anni. Però ero andato lì non tanto per il mercato, non tanto per parlare di quei prodotti, ma per lavorare internamente, quasi agnostico rispetto al business che facevano.
Certo.
Capisci cosa vuol dire? Quindi anche per quello lì. Poi sì, ho visto delle parti commerciali, ho assistito a trattative in cui parlavi con l'artista, col parrucchiere che voleva spazio a volante, esatto, gli artistoni, va bene. Quindi ho visto trattative, con coin, con anche grossi catene che dovevano comprare i prodotti italiani e rivenderli, no? Quindi per carità, poi commerciale era divertente anche c'era nel parte
certo.
Però insomma comunque il motivo è stato questo, terribile.
Sì,
terribile, devo essere sincero. Allora il primo motivo è io non sono riuscito a separare il rapporto personale dal rapporto, dal rapporto professionale. Quando parli con l'amministratore delegato, con un decision maker, diciamo, che ha delle responsabilità per prendere decisioni, quando ti chiede una mano, io sono convinto che per gestire al meglio il rapporto tu debba dirgli le cose scomode, debba dirgli quando sbaglia, o comunque fargli vedere che cosa tu faresti diverso, se no paghi un segretario, capite, no? Cosa voglio dire?
Certo. Poi ecco, se me lo dici con sopracciglio alzato così
a Lancelotti
esatto
tanto non si vede purtroppo, per fortuna. Ed entrare in conflitto professionale mi è stato incredibilmente difficile proprio per il rapporto che ci legava, e dall'altra parte il rapporto che ci ha legati probabilmente ha dato modo a questa persona di sbragare un po' troppo nei miei confronti, di mancarmi tante volte di rispetto, di usare toni inappropriati contro di me, verso di me, scusate. E quindi non, io mi rendo conto, rincominciassi oggi lo farei in maniera completamente diversa, mai accetterei un amico come capo, mai più, e sicuramente interpreterei il ruolo in maniera diversa. Detto questo, ecco, non ci parliamo più, ok? Io non ho più risposto al telefono, sì, esattamente, per tanti motivi, perché davvero sono stati anni difficili e non riesco a dimenticarli. Va bene, non riesco più a frequentarti, ok? Non riesco più a frequentarlo perché ho ancora dell'imbarazzo, ancora del fastidio. Devo un attimo.
Per quanti anni?
2 anni e mezzo.
Ok.
Ed sono passati, ormai ne sono passati più di 3, quindi sono più di 3 anni che non ci sentiamo. Sì. E prima abbiamo fatto dei viaggi insieme, facevamo le serate quando eravamo giovani, quindi è stato un rapporto molto lungo che poi si è interrotto così. Quindi lo dico a tutti, nel caso vi venisse il dubbio, evitate il più possibile di mettervi in queste situazioni, perché io ne sono uscito con un amico in meno e va bene così, E sì, ho imparato tante cose, sarebbe potuto essere ancora più
certo,
di
certo.
Formazione, ancora più di apprendimento. Poi detto questo, io immaginate, arrivo in un'azienda di 10 persone, 12 persone, dove le regole, le policy, lo standing, non si sa neanche che cosa sono, e arrivavo da Apple. Voi immaginate, arrivavo io tutto bello, dorato, da questa gabbia dorata che era Apple, tutti sorridenti, mai una parolaccia, mai una cosa fuori posto, e arrivavo così ed ero convinto che le cose si gestissero così, povero, sciocco, ingenuo, no? Arrivati lì, che il minimo era bestemmiarsi in faccia, scusatemi, e arrivati lì, ecco, quantomeno mi ha un attimo svegliato, mi ha un attimo fatto capire, ecco, andare dall'altra parte della barricata, quindi passare da un enterprise tra le più famose e note al mondo e arrivare in una delle più piccole sfigate del mondo allo stesso modo, mi ha dato due punti di vista molto lontani, ma che nel mezzo, no, mi hanno aiutato a completare notevolmente la mia percezione di come si lavora, di come ci si rapporta davvero tra professionisti, coi clienti e coi fornitori. È stato molto utile, sì, devo dire. Quindi al netto di tutto ciò che, ahimè, mi sa di negativo vi ho espresso, quello che poi mi sono portato a casa, però è stato essenziale, io credo, per la mia crescita professionale. Oggi, nel mio lavoro di oggi, inciampo su cose che se non le avessi viste, non ci fossi andato di faccia ai tempi, oggi io non me ne accorgerei e farei molti più errori, pensate.
Certo. Beh, quello che si dice come pensare comune, poi nella realtà è vero, sono anche le esperienze, sono per di più le esperienze negative che ci formano e che ci forgiano.
È vero. Cos'è questo tono di voce?
Così,
cosa succede?
Per darmi un tono più saggio e più...
Ok.
Ok, e quindi dopo l'esperienza nel beauty,
diciamo queste luci e ombre, perché davvero non è sbagliato, c'è anche tanto di positivo, dopo sono tornato alle origini, sono tornato a commerciare, vendere, a parlare con le aziende di prodotti Apple. È quello che voglio fare, una delle cose in cui mi ritrovo
una boccata d'ossigeno.
Meglio, sì, io mi sono reso conto che mi mancava sales, mi mancava il brivido, adesso tutto così fa ridere, però capite, mi mancava un po' quel seguire le trattative, ok? Mm-hmm. Mi mancava quella parte, mi mancava la soddisfazione di portarsela a casa. Michael, no? Anche questo sai che cosa voglio dire, tanti di noi sanno cosa voglio dire, quindi quello mi mancava tanto. E poi io credo di essere forte nel relazionarmi con le persone, e probabilmente questo tipo di ruolo è uno di quelli che meglio mi permette di utilizzare questo talento. Poi non si può fare solo del talento e delle caratteristiche, delle virtù che uno ha, non ci si può costruire intorno a quelli, perché non c'è merito probabilmente nella virtù, tuttavia insomma è una base però di partenza su cui sviluppare, e ti fa fare da subito la differenza. Quindi poi impari le cose, impari i tecnicismi, impari le dinamiche, impari a rapportarti con persone e aziende diverse. Un conto è il macellaio con 5 dipendenti, un conto sono i nostri amici enterprise con 10.000 persone, no? Certo. Quindi tutte quelle robe poi si imparano, e tuttora le sto imparando, per carità. Però parto da quello che secondo me è una cosa che mi viene naturale, ovvero relazionarmi e evitare i conflitti, non scappare dai conflitti, non far finta che non ci siano, ma gestirli in maniera pacifica. Questa è una cosa che spesso mi è riuscita negli anni, e sono qua a far questo, ecco. Sono venuto portando a Pietro, con cui ho fatto il primo colloquio, così per la cronaca, e sono le caratteristiche che ho portato, e probabilmente era quelle che si cercavano in quel momento. Probabilmente in quel momento Pietro cercava una persona per un certo tipo di collocamento, che poi è quello che oggi ho nell'enterprise, e ci siamo trovati benissimo. Io qua sto sviluppando quello che volevo sviluppare, utilizzando quello che ho sviluppato prima, ecco, tendenzialmente. Quindi sono stato in R-Store, dopo Tech, si chiamava l'azienda di spazio, e techitaly.it, se volete andarvela a comprare, una spazzola media costa 35-40 euro, sono belle. Sì, scusate, se vi interessa, se il coupon non vi posso aiutare, oddio mio ragazzi, quel pento.
Esatto.
E quindi dopo Tech R Store, che è un rivenditore, è un competitor degli Apple Store, in realtà lì è un'azienda retail con 20-30 punti vendita, con una piccola parte B2B, lì si giocava, qui si fa il vero B2B, no? Quindi le ultime due esperienze sono la decisa evoluzione della precedente.
Ok, mi è piaciuto molto quello che hai detto, che non si fa della virtù, il merito non è una virtù, aspetta, ripetimela.
Merito nella virtù. L'ho letto recentemente, tra l'altro, non è mia.
Ovviamente. Ah, ok.
L'ho letto, non mi accodo da chi, sì. E però lo penso, Michael. Il talento, perché dovresti avere dei meriti a essere nato con un talento? Capisci, no? Cioè, non è su quello che devi costruirti tutto, è su migliorarlo, su gestirlo. Bravissimo, va usata come partenza, esattamente. Non si può, io non mi guardo dall'esterno dicendo, vabbè, ma io so parlare con le persone, cazzo, il mio lavoro sono bravo. io non mi fermo lì, lì io non lo considero come un punto positivo, davvero non so se riesco a spiegarmi. Io non vado in giro dicendo ah, ma io sono riuscito, vado in giro magari dicendo che sono diventato bravissimo a fare certe cose, quello è un merito. Imparare dagli errori, oppure davvero imparare ad adattarsi dove mai ti eri mosso, quello diventa merito. Partire dal fatto che io a livello innato o comunque senza accorgermi perché mi viene, parlo in un certo modo e mi relaziono in un certo modo, quello è quello da cui devi partire. Così come non c'è condanna nell'errore, probabilmente, anche l'errore è normale, fa parte di noi, fa parte di quello che facciamo, non può esserci condanna nell'errore. C'è nel perseverare, c'è nel non vederlo, certo. C'è nel non essere umili per capire. Bravo, bravissimo. Quando non diventa un punto di miglioramento, un'opportunità, è lì che c'è la condanna, tra virgolette. Certo. Ma l'errore in sé, come la virtù, non possono esserne condanne.
Cosa vai fiero? Cosa che hai acquisito, di cui vai fiero, di cui quando ti guardi da fuori dici sono bravo, come dicevi prima, in questo, che cos'è questo?
Beh, è ancora in fase di acquisizione, okay, domanda, devo sì, dire, devo
domanda
dire,
scomoda.
Allora, se domanda scomoda devo dire, no, okay. Allora, credo di aver sempre più sviluppato, oggi io sono contento della mia capacità di adattamento alle situazioni diverse, questa è una cosa che devo ammettere, non avevo, e negli anni ho sviluppato, e nella capacità di sostenere delle conversazioni con persone di un certo livello. Io fino a qualche anno fa, poi ancora un po' succede adesso, ma io fino a qualche anno fa parlavo con l'imprenditore, che lo vedevi serio, elegante, messo bene, prima obiezione, un po' così, diventavo rosso, non riuscivo più a dire niente. Cioè io partivo da questo, ok?
Certo.
Quindi nel momento in cui veniva scoperto un lato debole della mia proposta, il momento in cui magari c'era un errore in quello che dicevo, mi veniva fatto notare, andavo in una difficoltà terribile, era una sorta di timore reverenziale,
sì,
capisci?
Sì, sì.
No? Per esempio, e allo stesso modo avevo enormi difficoltà a fare public speaking, ovvero nel capitava agli apostoli di fare i seminari, di fare i momenti in cui parlavi con 10-15 persone, anche lì la prima obiezione, il primo meeting killer che alzava la mano e mi diceva qualcosa di scomodo, io mi bloccavo completamente. E come ne esci? Cavolo, continuando a farlo e continuando a schiantarti e imparando come fare a gestire la situazione. Diventi rosso una volta, prima completamente peperone, poi magari diventerai un po' arancione, poi piano piano
un po' verde,
non, un po', poi diventi blu, esatto, e via via. Quindi quello che oggi vedo è uno sviluppo in una cosa che proprio non riuscivo a fare, che era gestire, diciamo, le conversazioni ad alto livello, sia in pubblico sia poi inevitabilmente con magari il singolo imprenditore incredibilmente, non lo so, incredibilmente serio, incredibilmente difficile da gestire.
Okay. Sì, ma ti capisco e mi ci ritrovo molto in quello che dici, perché comunque quella specie di timore reverenziale ce l'ho sempre, cioè ci lavoro anch'io, non so a che punto. Sicuramente è ancora un work in progress, però sono situazioni nelle quali mi ci sono ritrovato. E allo stesso modo, perché mi ricordo quando avevo 13 anni, 14 anni, io avevo proprio paura, ero bloccato a parlare con le altre persone in generale, quindi non riuscivo, soprattutto se non le conoscevo.
Un ottimo punto di partenza per fare commerciale.
Quindi, esattamente, mi bloccavo, diventavo rosso, sudavo, ero...
Certo, comunque lo capisco, è il disagio. Il disagio, quella roba lì è disagio, un po' panico.
Sì, esatto. Esatto. E per superarla mi ci sono messo nelle situazioni scomode. Dove mi dovevo.
Fuori dall'area di comfort, si dice.
Esatto.
No, è esattamente questo. Bravo, parlavo di questo, grazie che mi hai afferrato.
Sì, proprio questo. Poi è un percorso, per carità, come dicevi giustamente, sempre work in progress. Non c'è mai uno status dove dici mi guardo indietro, buona, è acquisita, consolidata, mi concentro su qualcos'altro, anche perché se poi c'è l'attenzione di cercare di migliorare quelli che siamo noi stessi, in realtà penso che non c'è mai la soddisfazione di dire sono... te la butto lì, ti rimando la palla, però credo che il...
Mi piace molto quello che dici, mi riconosco molto bene, mi ricordo tante persone anche in Apple mi hanno sempre insegnato che le competenze sono orizzontali, non sono verticali. A volte ne vedi una piccola parte, poi la estendi sempre più, ma completarla non esiste. E Steve Jobs, ragazzi, quindi una persona a cui tutti dobbiamo qualcosa probabilmente, Steve Jobs diceva, mi pare fosse lui, spero di non fare una figura terribile, excellence is a journey, it's not a destination. No, quindi l'eccellenza è un viaggio, non è l'arrivo. Ma perché? Perché non ci arriverai mai, perché come ti muovi e come evolvi che è importante, no? La perfezione anche secondo me non è di questo mondo. E attenzione, ecco, un'altra cosa che voglio dire, nella vita quando mi sono sentito arrivato e preparato, era il momento in cui stavo per schiantarmi, nel momento in cui io mi sono detto, oh però ci sono, guarda che bravo, sai magari la sera ripensi e ogni tanto ragazzi, cioè un po' di bene ce lo vogliamo anche. Io sono molto autocritico, molto attento, ma ogni tanto, cavolo, devi anche vedere cosa fai di buono, ragazzi, no? Non puoi solo guardare le cose negative, certo, no? Perché certo. Cioè, tu un tuo amico non è che gli diresti tutto il giorno questo non va bene, questo va bene. E così con noi stessi non possiamo mica trattarci così male. Dobbiamo anche vedere le cose positive. Ma nel momento in cui si esagera, ci si sente arrivati, io almeno personalmente, era quando regolarmente fallivo, magari per un errore operativo. Cavolo, guarda che scusa le parole. Magari dicevo, oh, perfetto, guardate come sono preciso a seguire queste task. Boom, il giorno dopo ne perdevo una, enorme. Ok, oppure guardate come ho gestito bene questo momento, perfetto, avevo dimenticato un pezzo. Ok, quindi nel momento in cui ho detto è fatta, ecco, mi ben guardo dal sentirmi arrivato in qualcosa, proprio per quello che è stata la mia esperienza fino ad oggi.
Sì, sì, sì.
È il momento in cui io abbasso la guardia di più.
Guarda, anche su questo mi trovi assolutamente d'accordo, perché ho un'esperienza simile, che forse ho faticato in alcune fasi della mia vita a capire come. Perché capirlo è una cosa, metterlo in pratica e perdonarsi anche parlando dell'errore quando si è autocritici e così,
sì,
non è così scontato riuscire a farlo. Anche quella è una questione di allenamento, credo. Il fatto di riuscire ad avere un dialogo onesto con se stessi.
Sì.
Ci sono fasi della sì. vita in cui magari è più facile, perché hai anche un po', forse un pochino più di forza tu nell'accettare quello che è la risposta che ti dai. E magari ci sono fasi della vita in cui sei un pochino più fragile per diversi motivi, perché di chiunque, immagino, ci sono questi alti e bassi. Quindi anche questo è un credo che sia un viaggio, credo che sia un journey anche da questo punto di vista, perché poi fare un passo indietro nell'evoluzione non è così impossibile, non è così difficile.
Vero, vero, sono molto d'accordo, sapete, mi ha aiutato molto, lo dici bene, essere onesti con se stessi è difficile, anche perché a volte non ti accorgi, quando parli con te stesso sei da solo, è molto difficile. A me ha aiutato imparare a fare una cosa, a dar retta a chi mi circonda. Intanto ho imparato innanzitutto a circondarmi di persone che mi ispirino, che mi sappiano dare qualcosa. Intanto cerco di dedicare il mio tempo libero a persone dove c'è uno scambio effettivo. Non vuol dire che ogni volta parliamo di robe noiosissime, complicatissime, non mi fraintendete, però capite cosa voglio dire. Io
sì, sì, sì.
Cerco amicizie che possano darmi qualche cosa, e soprattutto sul lavoro è importante avere collaboratori così. Io mi appoggio molto ai feedback che ricevo dai collaboratori. Non vuol dire prendere per buono tutto quello che arriva, ma se una persona ti fa notare qualcosa, il primo pensiero è sempre che io la vedo diversamente. È normale, dobbiamo ignorare questa roba qua, dobbiamo sforzarci di capire che le percezioni sono diverse e noi le influenziamo. Ok, mi aiuta tantissimo sentire anche cosa mi dicono gli altri per capire come mi vedo io. Più impariamo a ascoltare gli altri, più siamo umili e cerchiamo di accettare quello che gli altri ci dicono, perché uno non ci dice una persona, uno non ci dice qualcosa, non ci fa un'osservazione per sentire la nostra scusa, per sentire perché l'abbiamo fatto, uno ce lo dice perché ci fa notare che qualcosa non sta andando come dovrebbe. E lì bisogna avere l'umiltà di fermarsi, respirare. È vero che noi proviamo a fare il massimo quando facciamo le cose, non ci è facile sentire uno che ci dice no, guarda che non va bene, io lo capisco, ma è normale e può capitare di non far bene le cose. Questo esercizio mi ha insegnato a essere un po' più oggettivo anche con me stesso. Il saper capire che le percezioni e quello che facciamo è non sempre quello che noi siamo convinti che stiamo facendo, ragazzi. Anzi.
Certo, anzi. Certo. Perché anche quel rumore di fondo che ci diciamo, che ci generiamo noi, sicuramente a volte ci porta fuori strada. Come siamo diventati profondi? Non mi aspettavo
Pensavi fosse un pirla.
Assolutamente sì.
ci sta, meno male.
No, dai,
meglio il contrario, pensavo fossi intelligente, invece sei un pirla. Così va bene, mi fa piacere. Io stavo per dire, non è che stiamo annoiando tutti, no, non vorrei essere andato troppo nel... Che dici, Michael?
Guarda, secondo me è assolutamente una bene, conversazione okay. di valore, però per giusto controbilanciare...
Andiamo un po', dai, bravo.
Esatto,
alleggeriamo, Michael,
volentieri. Usciamo un attimo da questo, parliamo di passioni.
Oh, molto bene, passioni.
Ma...
Lettura, senza dubbio, lettura, okay. Io leggo tutte le sere.
Quando leggo. Sei partito mi sembravi tipo l'intervista alla candidata Miss Italia di turno, mi fai, cosa vuole? Mi piace leggere, la faccia nel mondo.
Sono un po' una pazzerella, seguo i miei amici come sono pazza.
Scherzo.
Leggere, leggo soprattutto gialli, thriller, azione, okay. Mi piacciono molto. Sono appassionato di montagna, di natura, quindi amo stare alla natura, amo camminare, amo fare sport, okay. Io corro quasi tutte le settimane adesso, per carità, ci sarà gente che si starà, ci sarà Nicola Lecchi per esempio che corre 4 volte al giorno, che dirà ma come una volta a settimana, che cosa, non fai niente, vero, però sempre meglio che fare niente, certo. Quindi ecco, poi negli ultimi, beh poi sono appassionato di calcio, molto mainstream, molto da italiano medio, ma ahimè sono interista. E soprattutto negli anni precedenti lo stadio, i viaggi, ecco, ogni tanto mi è capitato di dedicarmi anche all'Inter, poi basta, ho capito che era inutile, ed è negli ultimi 2 anni la mia vita è stata completamente assorbita dall'incontenibile affetto e amore per la mia bambina, è pazzesco, buona parte del mio tempo libero è con lei, e a far che cosa? A fare lo scemo, a correre,
vestito la principessa,
quello non ancora ma arriveremo, okay. Noi prendiamo un baratto di plastica con dei chiodini di plastica, quelli colorati, lo riempiamo, lo svuotiamo, potremmo andare avanti ore per esempio a far fare la valle, va bene? Ok, quindi le mie passioni, diciamo che sto regredendo a livello neonatale, sto imparando a vivere da neonato, che non è male.
No, assolutamente. Anche perché ti porta quella sferzata di gioia anche nelle giornate più cupe, da quel punto di vista.
Sì.
Mi ha fatto venire in mente mio figlio, la stessa scena,
sì.
Perché con i Lego, appassionato di Lego.
Sì, belli Lego, Dio mio, sì,
mega, certo. Robottone, dei Lego Ninjago dove devi fare 4 robot che messi insieme fanno un mega robot gigante.
Sì, che i Power Rangers.
Lo costruisce col papà, che è papà.
No,
proprio mi rompo le scarpe. Adesso sto iniziando a digerirlo per amore di mio figlio.
Certo,
ma
quello ci fa fare tutto. Dopo 6 anni
di Lego, arrivavamo alla fine, mettevamo l'ultimo. Che bello! Faceva 2 mosse e poi incominciava a staccare tutti i pezzi e buttarli dentro.
È così. È vero. Bravo,
è un
bravo.
Nervoso incredibile.
Hai dato un esempio perfetto.
Amore, ma perché? Perfetto. Ma perché? Costruite adesso, poi lo ricostruiamo.
Certo.
Poi vai a recuperare i pezzi dopo che hai fatto così per 4-5 robot più la macchina.
5 sezzi, poi esatto. I pezzettini sono uguali, non è che capisci. Questo va nel.
No, un disastro. Guarda, c'è stato un pomeriggio che eravamo in quarantena, in un lockdown, non mi ricordo, non sapevamo veramente che cosa fare. Tirato fuori la scatola, ho detto papà adesso costruiamo, prendendo appunto i pezzettini, io ho cercato tutte le scuse possibili, guarda un attimo devo andare dal cane,
arbitro,
arrivo subito, qualcosa del genere, l'ho lasciato praticamente da solo con un po' di supervisione, se li è ricostruiti.
Dio, che bravo.
Se li è ricostruiti, io allora, sono rimasto così, ho detto ma... non so se è mio figlio, però volevo fare il test del DNA.
Ho preso un po' anche dalla mamma. Dai.
Sì, esatto. esattamente.
Mi piace molto quando hai detto, scusa, poi ti lascio andare avanti. Piace molto quando hai detto che i figli sono una sferzata di gioia anche nelle giornate più buie, no? Così come sono una sferzata di rottura di balle anche nelle giornate più belle.
Esatto.
Questa lo devo dire, scusa, potete anche poi. Anche questa la
possiamo tagliare.
Taglia tutto, taglia direttore, lei, regia.
Va bene. Anche film, serie TV, prese dai libri?
Serie TV, prese dai libri meno, vediamo, adesso non mi viene in mente nessuno, faccio fatica. Allora, mi piace vedere una serie di cui ho letto il libro, non il contrario mai. Ok? Quindi
sì,
mi è capitato, alcuni esempi sono, per esempio, tanti anni fa i film, non tanto le serie film, per esempio Stephen King. Misery,
certo.
It sono completamente diversi dai libri, no? Comunque prendono solo uno spunto, quindi ho imparato a apprezzare i libri e poi semmai per curiosità, per vedere come interpretavano, perché il bello del libro è che ce l'hai nella testa, lo vedi in testa, lo vivi tu, ognuno lo vede diverso, sicuramente come ti aspetti l'estetica di un personaggio, come ti aspetti i paesaggi, no? Che, ecco.
Sì, invece.
Nel film inevitabilmente vedi l'interpretazione di qualcuno, di uno sceneggiatore,
esatto,
di...
viene cristallizzato,
hai capito? Quindi serie TV, ecco, con l'arrivo di Netflix, ecco, io ho iniziato con Breaking Bad, okay? Non so se tanti che ci sentono ascolteranno, è uno dei pilastri, io credo, delle serie moderne, o comunque dai, una delle prime che è diventata
una dei maggiori successi della
anche storia, secondo me, anche secondo me, poi vabbè, molti anni dopo Il Trono di Spade, che è stato uno di quelli che ha iniziato tantissime persone in serie, poi via via ne ho viste tantissime, come potete immaginare, dalle più disparate, da Inventing Anna banalmente, che magari è molto particolare, a quelle d'azione come La Casa di Carta, banalmente, no? Quindi
certo, Netflix, ecco, addicted.
Comunque in generale Netflix, Prime Video, Sky, un po' tutto quello che si può. Comora, ecco, no, per noi è importante farci quell'oretta la sera, dopo che la bambina, se e quando la bambina va a letto e ci lascia tranquilli, l'importante è farci un'oretta in cui vediamo qualcosa che ci... No, comunque qualcosa che ti assorba e ti levi dai pensieri del giorno. Che quando hai finito, oh, sei esatto. libero, ok.
Di decompressione prima.
Ah, sì, serve una roba così, una roba avvincente, ok. Poi può essere di tanti generi, ma un minimo di.
Ok. Grazie mille. Siamo arrivati al momento del regalo.
Porca miseria, io ragazzi, quando sentivo, adesso lo facciamo, vai. Quando lo sentivo le domande in queste settimane, dicevo, ma io che cacchio devo rispondere? E la settimana scorsa vado da mia compagna Martina, dico, Martina, ma tu che cosa diresti? Faccio, ma che domanda è? Ma come fai a rispondere? Ma non mi rompere le balle, questa roba davvero sei incazzata. Sei messa di traverso, ma come mi chiedere ste robe? Perché poi durante la sera, oh, ma allora il regalo, basta. Quindi non mi ha aiutato nessuno. Però ci ho pensato, e allora qualcuno, ed ecco i riferimenti di cui parlavo mezz'ora fa, qualcuno addirittura dice di fare un figlio, ok? Io magari volo un po' più basso e vi dirò, se volete un animale domestico, compratevi un gatto. Vi prego, comprate un gatto. Io sono stato un gattaro, sono un ex gattaro, e è stato incredibilmente formante vivere ed educare un gatto, perché dall'idea che mi sono fatto io, un gatto lo puoi gestire in due modi, o come un cane, ok? O con i nostri modi di comunicare, o capendo che cosa fa un gatto. Vi faccio un esempio: il gatto che si mette a pancia in su, voi che cosa fate?
Coccola.
Esattamente, lo accarezzate, è la cosa che più vi può dar fastidio, mettergli le mani sulla pancia in quel momento, guardarlo fisso per tanto tempo negli occhi, non va bene, non è una bella cosa.
Ecco perché mi graffia sempre il mio.
Quando scodinzola, questo lo sanno tutti, è incazzato, va bene. E quindi i gatti hanno un loro modo di comunicare, un loro modo di rapportarsi che non è quello dei cani. Banalmente nei loro branchi non c'è un capo, non c'è un alfa, quindi non ubbidiranno mai. Questo non significa che gli fai mangiare la casa, ma significa che devi capire come fare a non farglielo più fare, che non è con la disciplina, che non è con le botte magari, che non è
questo
così.
Questo per dire, calci nel sedere.
Calci nel sedere, tutt'altro, signori, il gatto si spaventa perché non capisce che cacchio vuoi. Non gli verrà mai in mente che è una regola, capite?
Sì.
Leggere dei libri, guardare dei video sui comportamenti dei gatti e provare a metterlo in pratica, e ragazzi, sono cose che non sono scontate, ve lo dico, ripeto, guardarsi negli occhi per noi è la base, no? Per esempio, ecco, quello mi ha affascinato e ho visto cambiare il mio rapporto con il gatto.
C'è un bel documentario su Netflix.
Sì, nella mente del gatto. Ecco, esatto. poi, ecco, io non avrò mai più probabilmente un gatto, questo poi chiudo così con questa bomba pazzesca, quindi compratevelo voi che volete, io separarmene, perché ovviamente è mancata, no? Naturalmente non è che l'ho venduta. Separarmene è stato una sofferenza, ragazzi, quasi da lutto familiare.
Sì.
E io per un po' non me la sento più, ma per dirvi quanto bene siamo stati insieme, no?
Certo.
Ok,
certo.
Quindi se volete comprarvi un animale domestico, provate a comprarvi un gatto e provate a studiarvi come parlare e comunicare con i gatti. Sì, così, okay. La butto lì così, va bene? Perché figlio è un po' troppo.
Fantastico. Grazie mille, grazie mille a tutti che ci avete ascoltato, e noi ci troviamo alla prossima puntata.
Magneticast è una produzione Magnetic Media Network. La cura editoriale è di Jessica Barcella e Michael Gervini. L'editing e il sound design sono di Marco Vavassori.